Buonasera, buonasera, un saluto dal Giusto Clima, Radio Popolare in onda come sempre il mercoledì sera dalle 20.30 alle 21.30, la trasmissione è appunto per parlarvi della crisi climatica, della transizione energetica, di clima, ambiente, di risorse. In redazione Sara Milanese, Marianna Osuelli, in studio Elena Mordiglia e Gianluca Ruggeri. Buonasera Gianluca.
Buonasera Elena, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori, ben ritrovate, ben ritrovati.
Buon anno.
È passato un sacco di tempo dall'ultima volta, buon anno.
È passato un po' di tempo, sì, abbiamo avuto un po' di specialoni durante le vacanze. Tu mi senti bene? Perché io sento qualcosa di strano, ma se tu mi senti bene sembra già qualcosa. I nostri contatti, allora 331-6214013 per sms e telegram, diretta a chiocciolpopolarenetwork.it per le vostre mail, e poi abbiamo la nostra casella di posta che è clima@radiopopolare.it. Naturalmente anche nel 2025 la nostra trasmissione è realizzata con il lavoro di È Nostra, per cui anche della cooperativa diamo i riferimenti.
info@enostra.it è la casella di posta che ovviamente è attiva sempre. E poi scriveteli per qualsiasi richiesta, poi verrete eventualmente smistati a chi di dovere. La stessa cosa potete fare chiamando anche il numero verde 800 593 266, il numero verde che è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e poi dalle 14 alle 16.
56 minuti insieme anche questa sera, di che cosa parleremo?
Allora, oggi tre argomenti apparentemente molto lontani tra di loro, perché partiamo parlando di riciclo degli impianti eolici. Cosa ne facciamo a fine vita di questi impianti quando li andiamo a dismettere, con Marco Gioffredi, Wind Europe. Poi parleremo di carne coltivata con Alessandro Barbero dell'Università di Torino. E infine torneremo a occuparci di uno dei temi forti della trasmissione, la mobilità urbana, con Claudio Magliulo della campagna Clean Cities.
Cominciamo però sempre con la nostra rassegna stampa, abbiamo un po' di cose da raccontare. Il nuovo anno inizia con molte preoccupazioni all'orizzonte, a partire dai tanti fronti aperti per arrivare poi alle nuove minacce di Donald Trump. Riusciamo a fare un po' di sintesi?
Ma allora, noi l'avevamo già anticipato a dicembre, poi negli ultimi giorni se ne sono accorti anche organi di stampa più celebrati. C'è il prezzo del gas che a livello europeo è stabilmente sopra i 40 euro a megawattora, a cavallo di Capodanno è arrivato anche a superare i 50 euro a megawattora. Stiamo parlando di megawattora termici, non sono quelli elettrici, e anche se adesso sta leggermente, progressivamente calando, siamo comunque oltre il doppio di quanto erano i prezzi fino al 2020, diciamo in epoca pre-pandemia. Con la fine dell'anno sono state terminate le esportazioni di gas russo attraverso l'Ucraina verso l'Europa. Il gas russo è stato sostituito in questo momento in parte dalle scorte accumulate durante i mesi scorsi, in parte dalle importazioni di gas naturale liquido via nave con i rigassificatori, e questo gas è sicuramente più caro. Questo ha fatto sì, per esempio, che il terminale tedesco di Wilhelmshaven, che è vicino a Brema, che doveva essere disattivato per i primi mesi del 2025, invece continuerà a funzionare. Ma soprattutto questo ricorso a gas più caro ha portato a ravvivare anche l'attività speculativa sui mercati internazionali e in particolare sulla famigerata borsa di Amsterdam. Se ne è parlato questa mattina presto presto con Alessandro Volpi, se volete recuperarvi la puntata. E lo stesso Alessandro Volpi ne ha scritto anche in un articolo su valori.it che è stato pubblicato proprio ieri. Questa impennata dei prezzi si ripercuoterà sulle bollette del gas e anche sulle bollette dell'elettricità nei prossimi mesi, quindi il consiglio è provare a risparmiare quanto più possibile in queste settimane. Considerate che se un anno fa l'elettricità all'ingrosso costava 100 euro a megawattora, oggi siamo a 140 euro a megawattora, quindi questo poi si riflette in bolletta.
E chi può approfittarne, tra gli altri, di queste difficoltà dell'Europa sono gli Stati Uniti d'America, che sono il maggior produttore mondiale di gas e che ne esportano circa 100 miliardi di metri cubi l'anno, di cui circa la metà arriva proprio in Europa.
Che poi ai prezzi attuali sono un sacco di soldi.
Sì.
C'è da dire che al momento permane da una parte il blocco all'autorizzazione di nuovi terminali, di nuovi porti per l'esportazione deciso dall'amministrazione Biden. A questo, da alcune ore, si è aggiunta anche la decisione del presidente, oramai a fine mandato, di vietare nuove attività di perforazione nelle acque federali degli Stati Uniti. Questo divieto dovrebbe riguardare l'intera costa atlantica, il Golfo del Messico orientale, la costa del Pacifico al largo di California, Oregon e dello stato di Washington, e persino un tratto del mare di Bering al largo dell'Alaska. È un annuncio che viene appunto pochi giorni prima della fine della presidenza Biden. Ci sarà tempo sicuramente nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, per fare un bilancio complessivo dell'esperienza di Biden alla Casa Bianca dal punto di vista, diciamo, delle politiche climatiche. Parte di questo bilancio necessariamente dovrà considerare quanto alcuni dei provvedimenti che sono stati decisi saranno in grado di sopravvivere anche al termine del suo mandato, quanto resisteranno, perché Trump, tra le altre cose, ha subito annunciato che provvederà a rimuovere quest'ultima limitazione alle nuove perforazioni, ma sembra che per, come dire, gli stratagemmi che sono stati utilizzati nella scrittura del provvedimento non sarà poi così semplice farlo. Insomma, vedremo nelle prossime settimane.
Un sacco di buone idee comunque, così, per cominciare.
Lui, sì,
mamma mia.
Ma poi se le dimentica. Quindi,
speriamo.
Se le ricorda proprio tutto.
Speriamo. Senti, intanto quello che continua e che è destinato a continuare invece la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, che anche in questi ultimi giorni ha vissuto nuovi episodi interessanti.
Sì, perché da un lato c'è l'annuncio del Ministero per il Commercio cinese che ha proposto restrizioni all'esportazione di alcune tecnologie utilizzate per la produzione di componenti per batterie e per la lavorazione di minerali critici come litio e gallio, quindi sono proprio i macchinari che servono a questo tipo di lavorazioni. Se attuate, perché per adesso stiamo parlando di proposte, sarebbero le ultime di una serie di restrizioni e divieti alle esportazioni che riguardano in generale minerali critici e le tecnologie utilizzate per lavorarli. Sono settori in cui Pechino è ovviamente un leader a livello globale. Insomma, tutta questa politica di espansione delle limitazioni e di revisione complessiva delle restrizioni su queste tecnologie utilizzate per estrazione e lavorazione di litio o per la preparazione di componenti per batterie potrebbe anche ostacolare i piani di espansione all'estero dei principali produttori cinesi di batterie, tra cui quella che si chiama CATL, cioè CATL, che è la più grande appunto produttrice mondiale di batterie, e quindi andare in contrasto anche con alcuni investimenti che sono stimolati dal famoso piano di Biden.
Ecco, la CATL che hai appena citato, che è la più grande produttrice mondiale di batterie sia per le auto che per gli accumuli stazionari, è protagonista anche di un'altra storia.
Di qua, come dire, l'intreccio si infittisce perché è stata aggiunta questa azienda, la lista di aziende cinesi accusate dal Ministero della Difesa statunitense al Pentagono di collaborare con l'esercito cinese, tra le altre anche è stata aggiunta nello stesso provvedimento anche Tencent, che è invece un enorme conglomerato di aziende attive con tecnologie telematiche come ad esempio WeChat, che è in pratica l'equivalente cinese di WhatsApp ed è la seconda app di messaggistica più usata al mondo. Entrambe queste aziende hanno smentito di avere collaborazioni attive con l'esercito cinese, ma questo forse era anche un po' scontato. Al momento questo inserimento nella lista non comporta particolari limitazioni, ma potrebbe favorire eventuali decisioni del nuovo presidente Trump, anche visto che la principale concorrente nella produzione di batterie negli USA è proprio Tesla, anche se poi in realtà Tesla ricorre a CATL per alcune forniture, quindi da una parte sono concorrenti, ma dall'altra sono anche collaborano in qualche modo. Quindi, di nuovo, grande nebbia, vedremo cosa succederà.
Alcune importanti novità arrivano da New York.
Sì, perché dal 5 gennaio a New York si paga un pedaggio d'ingresso, sono $9 per le auto e $21 per i furgoni. L'idea è in questo modo da una parte di rallentare, appunto diminuire l'ingresso di autoveicoli, dall'altra raccogliere fondi che possano essere investiti nella rete di trasporti pubblici. Sempre da New York, ma questa volta dallo Stato di New York, è stato deciso che a partire dal 2028 che verranno multate le compagnie di combustibili fossili per un totale di 75 miliardi di dollari nei successivi 25 anni e questo dovrebbe servire a pagare i danni causati dal clima. La legge approvata e firmata dalla governatrice Kathy Hochul dovrebbe spostare una parte dei costi di adattamento al cambiamento climatico che adesso ricadrebbero sui singoli contribuenti. Questo spostamento dovrebbe portarli a carico delle compagnie petrolifere, petrolifere, gas, carbone, quindi tutte le aziende fossili, che secondo la legge ovviamente e secondo anche la scienza sono responsabili delle emissioni del cambiamento climatico. Quindi il denaro che verrà raccolto sarà speso per mitigare gli impatti del cambiamento climatico, compreso l'adattamento delle strade, dei trasporti, sistemi idrici e fognari, edifici e altre infrastrutture che hanno bisogno di intervento.
Ci spostiamo nel Regno Unito, dove invece la notizia è che l'elettricità non è mai stata così pulita.
Sì, perché questo poi lo vedremo nelle prossime settimane, arriveranno i dati europei, arriveranno i dati della Germania, arriveranno i dati dall'Italia. I primi dati che arrivano sono dal Regno Unito: in 10 anni è raddoppiata la quota di elettricità da rinnovabili ed è dimezzata quella da fossili. Come sappiamo, ne abbiamo parlato già nelle scorse settimane, è stato spento l'ultimo impianto a carbone e oggi le fossili producono solo il 28% del totale dell'elettricità. Perché poi, insomma, ma riusciranno le rinnovabili a fare tutto? Insomma, piano piano ci arriviamo, ma c'è ancora ovviamente molto da fare.
Senti, ovviamente non possiamo chiudere la nostra rassegna stampa senza citare quello che sta accadendo a Los Angeles.
Insomma, gli incendi, come avrete sentito anche nei notiziari di Radio Popolare, si moltiplicano, hanno creato una situazione gravissima, ancora fuori controllo. È ovviamente molto molto presto sia per i bilanci sia per attribuire questo evento ai cambiamenti climatici, ma c'è da dire che gli incendi in questi giorni sono decisamente fuori stagione, perché gli incendi in California ci sono spesso, ma di solito la stagione parte da giugno e termina a ottobre, e mi sembra che siamo parecchio lontani sia da giugno che da ottobre.
Ti voglio leggere un messaggio che ci è arrivato mentre facevamo la rassegna stampa, perché mi sembra il messaggio giusto da leggere in apertura dell'anno nuovo. È un ascoltatore che ci dice: accendo la radio alla sera una volta alla settimana e ci siete sempre voi che volete salvare il mondo. Non mi sembra male come idea. Poi lui propone: lasciamo fallire. Vabbè, ma questa è la seconda parte.
Ma c'era anche un mio amico che aveva questo approccio qua.
Ah sì,
la pedagogia delle catastrofi.
Mi piace l'idea che cerchiamo di salvare il mondo in questi 50 minuti insieme.
E siamo ostinati.
Sì, sì, nonostante Spigo sia sempre qua, sempre no, ormai sono un po' di anni. E ci andiamo ad ascoltare la prima canzone di oggi. Anche noi volevamo salutare Paolo Benvenu, e allora ci andiamo ad ascoltare L'Oceano, cantata con Bruno Rissas.
Da sempre fuori di me esistono foreste che puoi accarezzare e navi cariche di rose e tempeste, venti impossibili da governare. E negli occhi, nei miei occhi, l'invincibile sete dei deserti di chi non può partire, di chi non sa come tornare.
Da sempre dentro di te esiste lo stupore della prima neve e interminabili distese di fiori, la primavera che ti rende lieve. E negli occhi, nei tuoi occhi, l'armonia delle stelle in mezzo al mare, l'incanto dei bambini, la casa di chi vuol tornare.
E noi siamo l'oceano. Siamo l'oceano. Noi siamo l'oceano. Tu sei l'oceano. Noi
l'efficienza della costruzione. La vita è il gioco, i respiri imperfetti. Nell'estro il fuoco della tua e la mia illusione.
E nelle mani, nelle mie mani, rosso sangue che si trasforma in rosa. È la fine di ogni cosa,
sarà l'inizio di ogni cosa.
Perché noi siamo lo cielo, noi siamo lo cielo, noi siamo l'oceano, tu, noi siamo
il giusto clima a Radio Popolare. Allora, quando si parla di energie rinnovabili e delle tecnologie che ci aiutano a sfruttarne appieno il potenziale, una delle principali preoccupazioni che emergono è proprio cosa succede alla fine del loro ciclo di vita. Ne parleremo anche nelle prossime puntate, è un argomento che vogliamo approfondire. Oggi partiamo parlando degli impianti eolici e per questo abbiamo invitato e abbiamo in collegamento con noi Gianmarco Gioffre di Wind Europe. Buonasera, benvenuto.
Buonasera, buonasera a tutti.
Allora, intanto grazie per aver accettato il nostro invito. Partiamo proprio dalle basi, Gianfranco. Cosa succede quando una turbina eolica viene dismessa? Qual è lo stato dell'arte, diciamo, delle possibilità di riutilizzo, di riciclo e quali sono le sfide principali nel riciclaggio dei componenti delle turbine eoliche, in particolare delle pale che sono fatte in materiali compositi, quindi anche difficili da trattare in qualche modo?
Grazie intanto per l'invito, anzi mi scuso in anticipo se ogni tanto sentirete parole o in inglese oppure tradotte in maniera un po' inusuale dall'inglese, perché io lavoro in inglese, quindi a volte mi rendo conto che traduco in maniera un pochino così, un po' strana. Comunque, allora intanto magari una parola su Wind Europe. Noi siamo l'associazione europea dell'energia eolica, ci occupiamo di promuovere attivamente, diciamo, l'energia eolica in tutta Europa e rappresentiamo varie aziende un po' di tutta la filiera da tutta Europa, quelle italiane forse che magari possono essere conosciute, appunto a parte Enel, Eni, ERG, eccetera. E quindi io mi occupo nello specifico di sostenibilità e quindi nel concreto poi di tutto ciò che è un po' il fine vita delle turbine, quindi cosa succede al diciamo quando hanno raggiunto l'età giusta per poter in qualche modo essere dismesse. Quando parlo di età giusta, il tema qui è che tendenzialmente le pale eoliche hanno una vita che si muove tra i 20 e potenzialmente i 30 anni, con addirittura possibilità di estensione con piccole modifiche fino anche a 35 anni. Lo stato dell'arte ad oggi è che tra l'85 e il 90% più o meno di tutta la turbina eolica è facilmente riciclabile. Si ricicla in maniera molto semplice perché si tratta di materiali come acciaio, alluminio e rame che hanno delle pratiche, diciamo, di riciclo consolidate. Quindi la vera questione legata al fine vita, quindi alla dismissione delle pale eoliche, che cosa si fa poi di queste turbine, appunto proprio la questione legata alla pala. La pala, come hai detto poco fa tu, è fatta di materiali compositi, quindi ci sono fibre di carbonio, resina e poi o legno oppure PET, dipende. E lì ovviamente la sfida qual è? Che da una parte noi abbiamo un materiale molto leggero, resistente, che ha una performance massima per lo scopo che deve raggiungere, pertanto sono anche molto leggere, eccetera, eccetera. Ovviamente qual è il problema? Che poi raggiunto il fine vita, queste pale devono essere in qualche modo smembrate e si dovrebbe provare a isolare i materiali e recuperarli in modo tale da poterli poi riciclare. Questo non è semplice perché sono materiali cosiddetti termoindurenti, quindi una volta che sono attaccati tra di loro è molto difficile separarli, quindi questa è un po' la sfida. Chiaramente non è una sfida solo dell'eolico, questa è una sfida che riguarda in piccola parte l'energia eolica, in realtà in parte molto più grande, per esempio l'industria del navale e quella per esempio aerospaziale, i materiali sono abbastanza simili, quindi questa è un po' la sfida, questo 15% di materiali compositi.
E perché il resto tutto sommato si riesce a riciclare abbastanza bene, ribadiamolo, perché appunto poi...
questo è un po' il punto, si parla quasi del 90% di riciclabilità, addirittura ci sono dei casi in cui si è arrivati al 94%, cioè stiamo parlando
già oggi,
di numeri molto alti. Sì, già oggi, questa è la questione.
E allora invece ti chiedo quali sono invece le soluzioni innovative che sono allo studio anche per affrontare questo 15% che oggi si fa ancora un po' fatica a riciclare.
Esatto. Allora, quello che si deve dire in questo caso, secondo me, bisogna partire da quella che un po' è definita la gerarchia dei rifiuti, chiamiamola così, cioè si parte da, intanto si cerca di estendere il più possibile la vita di queste pale in modo tale da non avere il rifiuto già di per sé, insomma da posticipare il più possibile la gestione poi dei rifiuti. C'è il riutilizzo, quindi questo 15% in realtà non diventa poi rifiuto immediatamente, ma spesso e volentieri viene riutilizzato in mercati diciamo di seconda mano, in Danimarca, dove hanno forse, insomma, e in Germania, che sono i paesi dove insomma, l'eolico è particolarmente presente, si parla di quasi il 50% di pale dismesse che vengono riutilizzate in altri mercati, quindi questo è un ulteriore elemento da considerare. Ma poi cosa si va a fare essenzialmente? Le altre soluzioni sono quelle di cosiddetta riconversione, cioè si riutilizzano parti della pala processandole in maniera molto, molto ridotta, quindi si utilizza quasi tutta la pala per fare una serie di cose, magari poi possiamo poi trattarla dopo questa questione, ma quando si parla invece di riciclo vero e proprio, qual è la questione? La questione è che esistono già oggi tecnologie avanzate per poter riciclare le pale anche con questi problemi di materiali termoindurenti, eccetera, eccetera. La questione qui è un po' è duplice, cioè da una parte c'è un elemento economico, ovviamente riciclare le pale ha dei costi che magari soprattutto ora che si parla di un'industria piuttosto giovane, quella del parlo diciamo di tutta la filiera del riciclo, sono dei costi ancora abbastanza alti. E poi quella diciamo della scala industriale, cioè magari si riesce a riciclare con un sistema particolarmente innovativo una pala al 100%, cioè in maniera perfetta, senza dover neanche rompere diciamo le parti, smembrarla. Il problema è che magari si riesce a fare con una pala sola perché non mancano le strutture, eccetera. Quindi qual è la questione? Non è un problema irrisolvibile, perché ci sono varie tecnologie che tra di loro diciamo sono complementari, quindi riescono in qualche modo a coprire al momento il problema, cosiddetto problema delle pale eoliche. Ma quello che ad oggi però si fa più di tutto è quello che in qualche modo è una soluzione intermedia tra non si può parlare al 100% di riciclo, si parla di cosiddetto recupero energetico, cioè cosa si fa? Si prendono le pale che hanno raggiunto il fine vita e queste entrano poi nella filiera del cemento. In che modo? Un 30% della pala viene utilizzato come sostituto diciamo di un combustibile fossile e il 30%, il 70% viene utilizzato come materiale che va a rinforzare il cemento, quindi entra poi nella filiera del cemento e lo possiamo trovare nell'asfalto, eccetera. Ci sono queste fibre che sono state prese dalle pale. Ovviamente questa non è ancora la soluzione ideale, perché c'è una grossa perdita di valore del prodotto, quindi ovviamente si cerca una soluzione migliore, per esempio la Solvolisi è una soluzione sicuramente molto interessante, che essenzialmente utilizza, ora non entriamo nei dettagli, ma sono dei solventi chimici che possono in qualche modo separare i materiali senza doverli fargli perdere diciamo il loro valore originario. E poi altre tecniche, per esempio la macinazione meccanica, cioè essenzialmente la pala viene smembrata, eccetera, e poi viene utilizzata come materiale di riempimento. Queste sono tutta una serie di possibilità, però ovviamente nessuna di queste possibilità al momento, a parte quella del cemento, che invece è una pratica consolidata, in Germania funziona molto bene, eccetera, sono ancora in crescita, per questo ci sono conferenze, eventi, per cercare di ricercare di più, sempre per questo famoso 15%, perché poi ti dico anche questo, perché da quest'anno, dal 2025, diciamo entra in forza, così si può dire così, l'impegno da parte che è stato firmato da un position paper dalla nostra associazione ormai 3-4 anni fa, per cui in qualche modo l'industria europea dell'eolico si impone di non buttare più nessuna palla in discarica. Quindi cosa succede? Non si potrà più in nessuna maniera, io mi occupo personalmente di raccogliere insomma tutte i dati dalle aziende dove vanno le pale eccetera, perché l'obiettivo è non vogliamo più nessuna pala buttata in discarica e vogliamo recuperarla. Quindi una volta dopo aver vietato in qualche modo il buttare le pale in discarica, cosa succede? Che tutte queste strategie di riciclo si possono sbloccare, perché non posso buttarla, quindi certo, devo farne qualcosa.
Certo. Quindi ci saranno investimenti anche su questo. Hai citato prima anche delle possibilità di riutilizzo. Io ho visto degli esempi, per esempio, di parchi giochi per i bambini in cui vengono usati pezzi di pala, ovviamente opportunamente trattati, oppure delle tettoie per biciclette, no? Quindi si usa la parte cava interna, diciamo così, della pala e la si fa diventare una specie di capanna per proteggere le biciclette. Esatto. È una cosa che si può fare, si fa?
Allora, questo in realtà è anche dal punto di vista proprio di, possiamo mettere la cosa da un punto di vista di comunicazione per chi non si interessa insomma del settore, è molto importante quella che possiamo chiamare riconversione, in inglese viene chiamata repurposing, nel senso che si dà un altro scopo alla pala senza effettivamente trattarla particolarmente, cioè sì, chiaramente vengono fatte le opportune modifiche per le rastrelliere per le biciclette o il parco giochi per i bambini, ma in realtà se uno poi le guarda queste strutture sono delle pale eoliche, sono visibilmente, non è stata smembrata totalmente. C'è un mercato abbastanza dinamico in questo senso e soprattutto molto creativo. Abbiamo altri esempi come per esempio da parte ponti, moltissimi ponti pedonali, la pala letteralmente si mette tra, insomma, immaginate un fliciattolo, si mette una pala per traverso e si può attraversare, è più o meno così. Le panchine, noi per esempio in ufficio nell'associazione abbiamo una serie di panchine che sono infatti di pale riconvertite. C'è un esempio secondo me molto interessante che tra l'altro verrà presentato quest'anno all'evento annuale di Wind Europe a Copenaghen ad aprile, che è stato diciamo sponsorizzato e finanziato da Vattenfall, uno dei più grossi sviluppatori insomma di eolico svedese, un'azienda molto grande. Cosa hanno fatto? Loro prendono la navicella della turbina, quindi quella parte che tiene attaccate le pale eoliche, una struttura diciamo rettangolare.
Quella che diciamo sta in cima al palo e tiene attaccate le tre pale.
Esattamente. Quindi quella struttura lì viene una volta dismessa, che cosa si fa? Essenzialmente ci sono molti video anche online su questo, è stata riconvertita e hanno creato un appartamento, un mini appartamento, potete immaginare tipo quelli da container, certo. Perché poi la struttura è quella, anche se è più grande, in realtà è molto più grande, un appartamento con tipo due o tre stanze da letto, quindi si parla di una cosa abbastanza grande e quella è molto interessante. Ci sono aziende, c'è un'azienda mi pare polacca che si chiama Blade Mate, che appunto sono quelli che hanno fatto il parco giochi, un'altra si chiama GP Renewables, si occupano un po' di tutte queste soluzioni innovative. Qual è il punto qui? Il punto è che ovviamente questo non andrà a coprire i volumi, certo, di pale dismesse che avremo. Ora, ad oggi il problema è opposto, cioè il problema è che le pale sono poche, quindi le aziende che si occupano di riciclaggio dicono va bene, noi di riciclo
siamo pronti,
noi possiamo riciclarle, ma dove sono queste pale? Perché ovviamente non hanno ancora raggiunto il
riciclo. Certo.
Da qui però i prossimi 5, 7 o 10 anni avremo, mi pare entro il 2040, sono gli ultimi dati che abbiamo insomma prodotto qualche mesetto fa, arriveremo a 100.000 tonnellate di materiali compositi, che sembra un numero grande ma è comunque minuscolo, per mi pare il 10% di tutti i materiali compositi in Europa, quindi comunque è poco ma saranno tanti, quindi a quel punto ha voglia avere ponti, parchi giochi, un po' di tutto, quindi questa è un po' anche la questione, la questione legata ai volumi.
Se paragoniamo questi numeri alla quantità di rifiuti che normalmente vengono prodotti per le attività umane, stiamo veramente parlando di piccolissime quote che non cambiano assolutamente nulla, ma è giusto ovviamente preoccuparsene. Senti, a questo punto, andando verso la fine, diciamo così, della nostra chiacchierata, che ovviamente sarebbe bello proseguire, ma come puoi ben capire abbiamo esigenze di tempo, ti chiederei due cose veloci. La prima è sui costi, cioè immagino che tutte queste possibilità sono interessanti, ma si portano dietro dei costi, e quanto questo impatta complessivamente sui costi di investimento, e soprattutto quanto è possibile tenere assieme, diciamo così, un certo rigore dal punto di vista dell'impatto ambientale con la necessità che tutte le aziende hanno di tenere i costi più bassi possibili.
Allora, sì, la questione economica è rilevante e diciamo che quello che insomma, è importante sottolineare qui è che la fine vita di un parco eolico non viene solo pianificata in termini diciamo di tempistiche, di logistica, di modalità di smantellamento eccetera, ma anche da un punto di vista finanziario, quindi già in sede di autorizzazione per avere i permessi per la costruzione del parco eolico eccetera è richiesto, dipende da quale autorità eccetera, comunque è obbligatorio destinare una quantità di fondi specifici, un accantonamento diciamo di fondi per poi la gestione del fine vita del parco eolico, quindi questo è già il primo elemento diciamo finanziario economico legato allo smantellamento dei parchi eolici. Poi da qui qual è la questione? Ovviamente i costi, come dicevo prima, sono abbastanza alti per quello che riguarda il riciclo. Quello che è fondamentale da evidenziare è che le aziende europee, che sono anche membri di Wind Europe, sono estremamente interessate anche per una serie di ragioni, ma soprattutto per questioni di sostenibilità, cercare di non far andare nulla in discarica, anzi adesso, certo. Da quest'anno sono obbligate, e quindi l'obiettivo c'è tanta diciamo sono sicuramente inclini a cercare qualunque delle cosiddette R strategies, cioè tutte le soluzioni di riciclo, riuso eccetera eccetera, anche sobbarcandosi una serie di costi. Qual è, ripeto, la questione che è un po' quella che ho evidenziato prima, essendo i volumi molto ridotti, cioè ad oggi non avendo abbastanza materiali compositi impilati da qualche parte per cui le aziende che si occupano di riciclo possono poi prenderli, i costi sono alti perché abbiamo pochi volumi. Nel momento in cui questi volumi aumenteranno, ovviamente i costi scenderanno molto. E questo ovviamente è tutta una questione, tra l'altro c'è un punto secondo me da evidenziare ulteriormente. La paleolica, anche se buttata in discarica, non ha alcun tipo di elemento di tossicità. Chiaramente certo. Ci sono un sacco di fake news in giro, ma non fanno nulla le pale. Qual è la ragione per cui non si vuole buttare nulla in discarica? Per una questione di spreco di risorse. Certo. Se no si buttano via queste pale, invece noi sappiamo che quello che è cosiddetto sarebbe il fine vita, forse fine vita non è, anzi forse quello che pensavamo essere un rifiuto non è un rifiuto. Quindi certo, questo
vale in generale, se andiamo verso una economia circolare ovviamente vale un po' per tutti. Allora, siamo in collegamento con Gianmarco Gionfrè di Wind Europe, che ci ha un po' spiegato quali sono le criticità ancora che ci sono sul tema del riciclo dei materiali che vengono usati negli impianti eolici. Ultima battuta, proprio prima di salutarci, ti ringraziamo ovviamente per la disponibilità e anche la chiarezza con cui ci hai aiutato a fare questo piccolo viaggio. Qual è lo stato dell'industria eolica europea? Perché per anni le aziende europee sono state all'avanguardia proprio nella produzione, nello sviluppo di tecnologie, nelle installazioni. È ancora così o anche in questo campo la Cina sta diventando protagonista? E in particolare come si posiziona l'Italia?
Certo, allora questa ovviamente è una domanda molto, molto scivolosa perché è un tema adesso abbastanza caldo, soprattutto per una serie di ragioni legate alla concorrenza eccetera. Certo. Qual è la questione? Allora, dal punto di vista del diciamo dello stato di salute si parla ancora di una situazione piuttosto positiva. Quello che tra l'altro è molto interessante, soprattutto a livello globale, è che per quanto riguarda il riciclo noi siamo leader a livello mondiale, non intendo l'Europa. Cioè io sono andato a molte conferenze in cui vedevo persone dal Giappone, dall'America, cioè dagli Stati Uniti eccetera, che venivano ad acquisire informazioni da noi perché noi su questo siamo molto molto avanti per tutta una serie di scelte politiche che sono state fatte negli anni precedenti che ci hanno fatto in qualche modo anticipare un pochino rispetto ad altre zone del mondo, quindi su questo la situazione è positiva. È vero, è indubbio che c'è una concorrenza crescente da parte della Cina che essenzialmente produce pale a prezzi molto 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 vantaggiosi. Qual è la questione qui? A prescindere dalle elucubrazioni che le aziende europee potrebbero fare legate ai competitors cinesi, la realtà è che la Commissione europea ha iniziato una cosiddetta investigation per sussidi sleali da parte del governo cinese verso le aziende cinesi che riescono a produrre a vendere a costi bassi, a prezzi bassissimi, per ovvie ragioni, perché tutti gli altri costi sono coperti dallo Stato. Quindi la questione legata alla concorrenza con la Cina si risolve semplicemente avendo un, diciamo, un punto di partenza uguale per tutti, il cosiddetto level playing field, di cui noi, insomma, a Wind Europe parliamo sempre, cioè avere tutti gli stessi strumenti di partenza, altrimenti è chiaro che una concorrenza sleale rende mette in svantaggio le aziende europee, che a quel punto potrebbero iniziare magari anche a vacillare. Ma ad oggi la situazione è molto positiva, si parla di addirittura 10 miliardi di investimenti questo l'anno scorso per la costruzione di 39 fabbriche, una, giusto per appunto, toccare la questione Italia, Taranto hanno aperto, se non mi sbaglio, a novembre, comunque qualche mese fa, una seconda fabbrica di Vestas, uno dei più grossi produttori di paleoliche al mondo, che darà lavoro a più di 1300 persone, costruirà pale da 15 megawatt, quindi pale molto grosse, mi pare, per il mercato offshore. Quindi in realtà ancora si sta costruendo, si sta investendo molto, e anzi quello che si dice, insomma, che ha detto Ursula von der Leyen nel suo discorso di insediamento, è che dobbiamo mantenere, diciamo, queste industrie fintech eccetera eccetera made in Europe, cioè dobbiamo stare dentro l'Europa, perché qui si può fare e anche da un punto di vista di sostenibilità si fa molto bene.
Grazie Gianmarco Gioffre per la disponibilità, in bocca al lupo per le sfide appunto sul riciclo delle paleoliche, e magari torneremo a disturbarti quando ci saranno novità in questo settore. Grazie davvero.
Va benissimo, grazie mille, con grande piacere.
Don't wanna be saying this, but I gotta say it again. I want you back again. Don't wanna be saying this, but I gotta say it again. I want you back again. It's always about the time, and I know this to be true. I've got to set the scene perfect for listening. I owe this to me and you. But I can't seem to hold out any longer, and I wonder if you try this. Oh baby, just try this on. Don't wanna be saying this, but I'm gonna say it again. And I want you back again. Don't wanna be saying this, but I'm gonna say it again.
Clima, Radio Popolare. Allora, l'anno scorso avevamo parlato di carne coltivata, ve lo ricorderete, il governo Meloni aveva deciso di vietare la sua produzione e commercializzazione con una legge a dir poco problematica. Noi abbiamo trattato l'argomento anche in una puntata di Climitologie, la ricordate, la nostra rubrica sulle bufale. Adesso torniamo a parlarne perché è stata lanciata una petizione su change.org da diverse università, tra cui quella di Torino, per garantire la libertà della ricerca scientifica sul tema. La nostra Marianna Usuelli ha sentito il professore Alessandro Bertero dell'Università di Torino, che è anche leader scientifico di CaltMeat, che è un progetto di ricerca appunto sulla carne coltivata.
Allora, professor Bertero, il 18 dicembre scorso, con il progetto di ricerca dell'Università di Torino CaltMeat, che studia appunto la carne coltivata, avete lanciato una petizione su change.org, diretta al Senato, alla Camera, al Presidente della Repubblica, al Consiglio dei Ministri, che si chiama Libertà di ricerca sulla carne coltivata, no ai bandi preventivi. Che cosa avete chiesto?
Intanto ringrazio e parto con una piccolissima precisazione. Questo è parte di un lavoro interdisciplinare che coinvolge anche molti altri atenei piemontesi e non, Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, il Politecnico di Torino, ma anche altri colleghi di università come quella di Trento e di Roma Tor Vergata. Questa petizione è comunque il frutto di un lavoro per l'appunto interdisciplinare di quasi 20 colleghi da ambienti scientifici, umanistici e di scienze sociali molto diversi tra di loro, che a seguito appunto di un dibattito che si è acceso in Italia sul tema, hanno iniziato a intavolare una discussione su come si potrebbe approcciare in maniera forse un po' più ragionata e ragionevole una discussione costruttiva su questo tema. L'idea è di stimolare ricerche per favorire la ricerca pubblica non influenzata da interessi economici, per riuscire a dare una risposta fondamentale, cioè se sia possibile veramente produrre delle proteine complementari, come mi piace chiamarle, non necessariamente alternative, tramite questa tecnologia. E quindi il nostro obiettivo in questo momento è di raggiungere quante più firme possibili, siamo a sopra le 3.500, per riuscire a sensibilizzare la popolazione e anche i nostri governanti su questo tema e riaprire un dibattito che noi speriamo sia costruttivo.
Certo, facciamo un attimo un passo indietro, perché appunto con la legge 172 del 2023 il governo Meloni aveva vietato la produzione e commercializzazione di carne coltivata in Italia, ma questa legge, si era detto fin da subito, va contro la normativa europea in diversi modi. Ci può spiegare come mai?
Sì, in primis non rispetta dei dettami su cui si è fondata l'Unione Europea per quanto riguarda la libera circolazione delle merci. Lo fa appellandosi in maniera, a detta dei miei colleghi giuristi, non corretta al principio di precauzione, che può essere invocato sì, ma in fase di cui un prodotto è effettivamente disponibile sul mercato e ci sono degli nuovi elementi che sono emersi per giustificare un ragionevole dubbio sulla sua sicurezza, cosa che non è stato il caso. La seconda cosa è che è stata approvata seguendo una anomala procedura, che non ha quindi rispettato quella che è usualmente necessaria per appunto leggi che possono contrastare, possono entrare in conflitto con il mercato unico. E questa procedura, in termini tecnici, utilizza una commissione chiamata TRIS, che non ha potuto esprimersi in merito al potenziale appunto conflitto di questa legge, la 172 del 2023, per quanto riguarda la libera circolazione delle merci. E questo problema procedurale è stato evidenziato da una nota della Commissione europea, che ha proprio nel 29 gennaio, quindi quasi un anno fa, nel 24, detto che non poteva pronunciarsi nel merito di questa legge. A livello giuridico, mi dicono sempre i colleghi giuristi, questo vuol dire che in Italia, qualora venisse mai venisse mai applicata questa legge, potrebbe essere impugnata e resa disapplicabile dai tribunali locali, proprio perché non ha avuto l'iter procedurale corretto.
Ecco, un altro tema di cui si parla molto quando si parla di carne coltivata è l'impatto ambientale. Ci sono state dei nuovi studi scientifici che vale la pena, di cui vale la pena parlare nell'ultimo anno?
Assolutamente sì, anzi c'è uno studio che era anche emerso nelle nostre cronache locali nella sua prima forma, che poi adesso è stato recentemente accettato per pubblicazione dopo revisione tra pari, e che ci tengo a portare all'attenzione perché è il più critico che vogliamo nei confronti di questa tecnologia, e quindi è giusto parlarne nei termini corretti. Questo studio evidenzia qualcosa che per chi nel settore era già ovvio, ovvero che se cercassimo oggi di produrre la carne coltivata con metodi biotecnologici originariamente ipotizzati e poi implementati per la produzione di farmaci, quindi qualcosa che ha un livello di sicurezza molto diverso perché è iniettato o comunque assunto per essere assorbito nell'organismo e ovviamente non viene cotto come sarebbe invece la carne, allora l'impatto ambientale potrebbe essere più alto rispetto a quello della carne tradizionale. E questo di nuovo è una cosa ovvia a tutti. Un mio collega mi ha fatto sorridere dicendo che se cercassimo di fare la pasta di semola con quella per gli intolleranti, come ingrediente quello per gli intolleranti al glutine, ovviamente i costi salirebbero, ma se non è necessario riusciamo ad abbassare i costi. E qui appunto invece il risvolto molto positivo di questo studio, a mio avviso, è che è il primo che fa poche assunzioni, cioè dice oggi come oggi, con delle metodiche molto poco differenti da quelle che sono a nostra effettiva disposizione, potremmo o no produrre la carne coltivata perlomeno a parità di impatto ambientale. E la cosa che non fu ripresa all'epoca dai nostri media, ma che spero che adesso venga più chiaramente stressata, è che la risposta è un sonoro sì, con un potenziale addirittura riduzione dell'80% dei gas serra, di nuovo con metodiche disponibili oggi, non metodiche disponibili tra 10 anni.
Grazie Marianna Usuelli per questa intervista al professor Alessandro Bertero dell'Università di Torino, che è anche, come vi abbiamo detto, leader scientifico di Cult Meat. E cambiamo argomento, caro Gianluca Ruggeri, andiamo a parlare di Bologna, che un anno fa è diventata Città 30.
Sì, quella è stata la notizia importante dell'anno sicuramente, ma la mobilità in ambito urbano ha avuto un anno, diciamo così, complesso, con segnali anche molto contrastanti. Allora abbiamo invitato Claudio Magliulo, responsabile italiano della campagna Clean Cities, cioè Città Pulite. Buonasera Claudio.
Buonasera a tutti.
Ben ritrovato, eri stato anche qui per una puntata in presenza che avevamo dedicato proprio ai temi della mobilità urbana, cioè in città. Allora, che cosa ci dicono i dati e come ci muoviamo in città?
I dati ci dicono che in generale ci muoviamo ancora troppo in auto, purtroppo. Il 63% degli spostamenti, addirittura 3/4 dei chilometri su scala nazionale, che è tantissimo. E non c'è da stupirsi tanto, perché consideriamo che nel 2023 il tasso di motorizzazione, cioè il numero di auto per abitante, è cresciuto in tutte le città italiane, praticamente senza eccezioni, quindi non ci sono mai state così tante automobili nelle nostre città, purtroppo. E pensate, noi abbiamo fatto un calcolo: se prendessimo tutte le auto in più che sono state immatricolate a Milano dall'inizio della pandemia, diciamo, potremmo tirare su 3 stadi di San Siro fatti tutti di lamiera. A Roma si potrebbe fare tutto un nuovo Colosseo solamente di macchine, quindi diciamo uno scenario distopico fondamentalmente. E va detto anche che dal punto di vista della mobilità ci abbiamo messo 5 anni ad uscire effettivamente dalla pandemia, i livelli di spostamento sono tornati a quelli pre-Covid, tranne per il trasporto pubblico, che va benino solo nelle grandi città in realtà, e solamente nel nord del paese, quindi c'è ancora molto, molto da fare. Diciamo che in media circa 1/3 dei nostri spostamenti sono fatti con modalità sostenibili, cioè a piedi, in bici, col trasporto pubblico, ma è chiaro che ci vuole un salto di qualità.
Senti, in questo quadro che ci descrivi, sicuramente una delle novità principali è stata il nuovo codice della strada, di cui si è parlato molto, se ne è parlato anche recentemente per alcune dichiarazioni del ministro Salvini, che ha rivendicato un importante calo delle vittime di incidenti. Insomma, è proprio così?
No, non è così nel modo più assoluto. Salvini ha parlato di un calo addirittura del 25% di morti in strada, che sarebbe ovviamente fantastico, ma sono in realtà dati parziali che si riferiscono a un periodo ridottissimo, solamente 2 settimane dopo l'entrata in vigore del nuovo codice della strada, e solamente sugli incidenti rilevati da carabinieri e polizia stradale. Però in realtà 2/3 degli incidenti sono rilevati dalla polizia locale, e comunque in città abbiamo il 70% dei morti. Quindi quello che è successo è che ASAPS, l'associazione sostenitori amici della polizia stradale, insieme all'associazione Lorenzo Guarnieri, hanno controllato i numeri, fatto un po' di fact checking, E in realtà i numeri cosa ci dicono? C'è un leggerissimo aumento dei morti e degli incidenti gravi, un quadro di sostanziale stabilità. Quindi o Salvini ha parlato incautamente oppure ha consapevolmente fatto propaganda sulla pelle delle vittime della strada, e su questo non aggiungo altro, per carità di patria.
Senti, ma uscendo, diciamo così, dalla politica, dalla polemica spicciola, ci ricordi un po', perché ne abbiamo già parlato diverse volte, ma quali sono le principali novità di questo codice della strada e anche perché le associazioni dei parenti delle vittime sono state e sono tuttora piuttosto critiche?
Sì, di fatto si è parlato molto, specialmente in queste settimane, dell'inasprimento delle sanzioni per chi per esempio guida sotto l'effetto di alcol e droghe, però in realtà gli elementi nocivi sono tanti e il problema principale, la ragione per cui le associazioni dei familiari delle vittime della strada, così come associazioni come la mia, sono molto contrarie a questa riforma, è che di fatto la nostra valutazione, la valutazione degli esperti, diciamo, di mobilità urbana, di sicurezza stradale, è che questa riforma non farà nulla, nella migliore delle ipotesi, per migliorare la sicurezza su strada, e potrebbe persino avere un effetto negativo, perché sono state introdotte una serie di misure davvero esiziali, per esempio obblighi per l'uso dei monopattini che sono di fatto veramente difficili da rispettare, casco, targa, luci, e infatti l'associazione di categoria dei monopattini della Sharing Mobility ha avvertito che così si rischia proprio la fine dei monopattini sharing. Poi per esempio cambiano le regole sulla realizzazione delle infrastrutture ciclabili, quindi da dicembre se un comune vuole fare una corsia ciclabile, cioè solamente usando la vernice ma senza elementi strutturali, prima deve dimostrare che non può fare una pista ciclabile in struttura, e però questo ovviamente metterà in difficoltà molti comuni. Perché? Perché nel frattempo il governo ha azzerato i fondi per la ciclabilità urbana, perché le corsie ciclabili costano in media un quinto rispetto a una pista ciclabile per chilometro, quindi è molto più costoso realizzare infrastrutture ciclabili, e perché il Ministero poi dovrà emanare un decreto per dire ai comuni come e dove possono farle queste infrastrutture ciclabili. Finché non c'è il decreto non se ne possono fare. Poi c'è una stretta veramente incomprensibile sulle zone a traffico limitato, per cui insomma bisogna dimostrare una serie di criteri non solo legati alla salute ma per esempio anche alla difesa del patrimonio architettonico, e anche qui bisogna attendere un decreto, per cui in pratica le nuove ZTL si potranno fare dove esistono già, cioè nei centri storici delle città inquinate, e cioè non se ne potranno fare più. Anche i controlli si fanno più difficili, per esempio non si potranno più installare autovelox sulle strade con i limiti sotto i 50 km/h, praticamente una norma ad hoc contro Bologna 30. E di fatto la nostra valutazione è che il nuovo codice della strada è in realtà un attacco frontale alla mobilità urbana sostenibile travestito da intervento urgente sulla sicurezza stradale.
Senti, oltre a quanto previsto dal codice c'è anche, come dire, un atteggiamento del Ministero che mi sembra in queste ultime settimane, mesi, appunto agisca in maniera decisa per frenare o annullare qualsiasi sperimentazione proprio in termini di mobilità dolce, mobilità a basso impatto ambientale, chiamiamola un po' come vogliamo. Per esempio, recentemente si è pronunciato sul tema dei cuscini berlinesi, tema molto tecnico, quindi ti chiederei intanto di spiegare ai nostri ascoltatori cosa sono questi cuscini berlinesi e poi di spiegarci che cosa ha deciso il Ministero.
Sì, i cuscini berlinesi sono semplicemente dei dispositivi che si posizionano al suolo nella sede stradale e servono a rallentare in modo selettivo solamente le automobili, quindi sono come dei piccoli dossi con degli spazi, degli intermezzi attraverso i quali poi possono passare facilmente le biciclette, ma anche per esempio i mezzi di soccorso, e sono molto utili a dire a chi guida: attenzione, qui rallenti, grazie, però senza creare allo stesso tempo danni per esempio ai poveri ciclisti, perché chi è mai salito su un dosso in bici a una velocità anche minima sa di che cosa parlo, insomma non è piacevole l'esperienza. Quindi il problema però è che per il Ministero questi cuscini berlinesi si possono installare solamente all'inizio della strada a velocità ridotta, quindi per esempio se il comune di Milano, che li voleva usare per dare più sicurezza davanti alle scuole, dove è prevista la riduzione del limite di velocità a 30 km/h, li volesse mettere davanti alle scuole e la scuola fosse al centro di questa strada, a metà diciamo di questa strada, non lo potrebbe fare perché il Ministero gli dice no, solamente all'ingresso della strada. Quindi adesso ovviamente stanno studiando come fare, è una situazione simile anche a quella di Bologna. Resta, diciamo, la perplessità per questa limitazione francamente sorprendente da parte del Ministero. Diciamo che, come diceva Andreotti, a pensare male si fa peccato, ma ci si azzecca quasi sempre.
Senti, stiamo un po' percorrendo, siamo in collegamento con Claudio Magliulo della campagna Clean Cities, stiamo ripercorrendo un po' i vari temi della mobilità urbana per quest'anno che inizia, e tra i vari temi c'è anche quello della logistica. Lo abbiamo visto benissimo nelle settimane di dicembre, quando ovviamente c'è un aumento del flusso di consegne, con tutti i problemi che ne conseguono, sia in termini appunto di intensificazione del traffico, di peggiore qualità dell'aria, e anche mi sembra, almeno dall'esperienza mia personale, di un certo incattivimento delle persone alla guida. Allora, voi insieme a Transport and Environment avete recentemente promosso uno studio sulla logistica dell'ultimo miglio, no? Soprattutto sulle consegne. Che cosa emerge da questo vostro lavoro?
Partiamo dal presupposto che, come dicevi tu, i furgoni sono tanti, sono troppi e soprattutto inquinano in modo sproporzionato. Pensate che in una città come Milano, per esempio, i furgoni, che sono se non un decimo dei veicoli totali, sono responsabili per metà delle emissioni di biossido di azoto, che è un inquinante killer di cuore e polmoni. Quindi è chiaro che il futuro della logistica, considerando anche che l'e-commerce sta vivendo un boom, diciamo, il volume d'affari è quadruplicato nel giro di pochi anni. Il futuro sta in un mix di consegne sostenibili in cargo bike per, diciamo, proprio l'ultimo miglio, e di elettrificazione dei furgoni, perché dobbiamo limitare queste emissioni nocive. Gli operatori del settore sono convinti erroneamente che i tempi non sono maturi, ma in realtà il nostro studio ci dice tre cose importanti: che a partire dal 2027 ci saranno più modelli di furgoni elettrici prodotti in Europa che a diesel e a benzina sul mercato, quindi molta scelta; che sempre entro quell'anno, il 2027, si raggiungerà la parità di costo d'acquisto, e comunque già oggi il furgone elettrico conviene perché la manutenzione costa meno. E poi la terza cosa è che anche il raggio di autonomia di questi furgoni è tale da consentire già oggi a chi li sfrutta tantissimo, pensiamo ai corrieri, di fare centinaia di chilometri senza doversi fermare a ricaricare. Quindi c'è un grosso salto tecnologico dietro l'angolo, bisogna però creare delle regole e delle infrastrutture in grado di farlo avvenire bene e presto. E bene, dentro il bene c'è anche, per esempio, la gestione, diciamo, del ruolo dei lavoratori di questi furgoni e del ritmo di consegne, che può essere un parte almeno dietro quell'incattivimento di cui stavi parlando tu.
Senti, abbiamo 30 secondi per chiederti cosa ti aspetti e cosa vorresti invece che arrivasse in questo 2025 sul fronte della mobilità urbana, ma 30 secondi proprio.
Allora, mi aspetto, il codice della strada ci creerà molte difficoltà, però abbiamo visto, per esempio, che città possono, come Bologna, possono fare scelte anche molto coraggiose, e quindi io vorrei vedere molto coraggio, vorrei vedere un po' più di questo coraggio nel 2025, con delle battaglie a viso aperto dei sindaci su una serie di temi: trasporto pubblico, lavoro culturale, mobilità e sicurezza dei bambini in strada. Quindi noi intanto ci siamo e continueremo a batterci, quindi speriamo
Certo,
bene.
e ci vediamo per strada, dove continueremo finché ce lo lasciano
Ovviamente.
fare, andare a chiedere queste cose. Grazie Claudio Magliulo di Clean Cities, grazie.
Grazie
E siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, di questa prima puntata del
Incredibile.
2025. Beh sì, incredibile, ogni volta incredibile. Noi ci ritroviamo mercoledì prossimo per una nuova puntata, sempre dalle 20.30 alle 21.30. Tutte le nostre puntate sono in podcast sul sito di Radio
Mi
Popolare.
raccomando, che poi interroghiamo, a riascoltarle tutte.
Grazie a Sara Milanese e Marianna Usuelli in redazione. Una buona notte da Elena Mordiglia.
E da Gianluca Ruggeri.
Ciao.
Ciao ciao!